una cosa che tanti di voi fratelli sempre chiedete è cosa faremo durante la tribolazione, ma come sarà la tribolazione? E la domanda che vogliamo essere preparati è quali saranno i maggiori cambiamenti che dovremo affrontare nelle nostre vite quando ci troveremo nel mezzo delle afflizioni delle quali le profezie sembrano indicare che vengono presto. Quindi non solo cosa succederà, ma cosa dovremo affrontare e come essere preparati. E non solo le profezie dicono che vengono presto, ma anche oggi già vediamo tante difficoltà. Per esempio, ieri nella diretta abbiamo risposto a Rosaria che chiedeva: e cosa faremo se ci sarà un lockdown energetico? Come sarà?
Quello è niente.
Quello è niente.
L'Europa si sta bloccando gli uomini dall'uscire perché devono fare il militare, ne parlano in Italia. In Germania è già attivo, nessuno può uscire dalla Germania più, dai 17 ai 45 anni senza permesso. Ricordi quando Zelensky vanno ancora in giro in Ucraina, con i furgoncini, vedono un giovane, lo buttano dentro e lo mettono in prima linea. Disertore. Perché non vai ad arruolarti?
Quindi già vediamo oggi queste difficoltà, queste restrizioni, che come tu dici sono niente, paragonato con quello che viene.
Il lockdown è niente, vengono guerre, l'Ucraina niente è quello che sta arrivando.
Eppure è già difficile così. Guarda, vi leggo un messaggio arrivato ieri sera da parte...
Si è svegliato una mattina Trump e è scoppiata la guerra nel Golfo Persico, con la Persia, la Persia, l'Iran. L'Iran giro a sostenere gli attentati. Insomma, il mondo sta per esplodere il mondo.
Leggo un messaggio arrivato da parte di Dietmar ieri sera che dice: buongiorno cari fratelli, al nord Italia stanno già limitando i carburanti ai mezzi pesanti e di sera i distributori non erogano diesel ai mezzi pesanti. In Trentino Alto Adige la benzina arriva a singhiozzo in alcune zone e la provincia sta valutando di introdurre lo smart working per il personale d'ufficio della pubblica amministrazione. Il prossimo passo è di imporre alle aziende di lasciare il lavoro in ufficio in smart working.
Cioè che devono lavorare da casa per risparmiare il carburante ad andare al luogo di lavoro.
Gli operai che non hanno la possibilità dello smart working e usa mezzi per lo spostamento dovrà girare in targhe alterne per limitare il consumo di carburante e garantire carburante per i mezzi di soccorso, per il trasporto merci, per le forze dell'ordine, per gli gruppi elettrogeni
dell'esercito e ospedali.
Sì. Probabilmente le aziende dovranno limitare i consumi elettrici e saranno esentate le aziende legate all'approvvigionamento alimentari e che fanno manutenzione per essi.
Ho capito, quindi chi vuole cercare occupazione per il tempo della fine, la cosa migliore è nel campo alimentare. Abbiamo visto anche qui in Sud America, cioè il campo, tutti quelli che vendono cibo vengono esentati, possono andare dove vogliono.
Il passo successivo sarà il limitare gli spostamenti e consumi energetici individuali e ad aprile si parla di razionamento energetico.
Cioè tutto ciò che è energia, elettricità, carburanti.
Diventerà come nel periodo della pandemia, dove anche per motivi di sicurezza potrebbe essere introdotte limitazioni nei movimenti, poiché la luce nelle strade sarà tolta. Speriamo non accada. La gente non sta realizzando di cosa sta accadendo. Sono imbambolati e distratti. Sto sensibilizzando gli amici nell'aprire gli occhi su quello che sta accadendo e faccio molto fatica. Non vogliono vedere la verità. La gente non vuole abbandonare le proprie comodità. Vi voglio bene, cari fratelli, che Dio vi benedica. Le informazioni che vi sto inviando sono state raccolte dai quotidiani locali e nazionali, testimonianze dirette, persone vicine a personale militare in servizio. A presto, Dietmar e famiglia.
Grazie per raccogliere le informazioni, caro Dietmar. Continua a farlo e inviarci se è un aiuto, così che non sono l'unico a farlo nella nostra Chiesa.
Amen. Quindi vediamo che questo sta succedendo oggi, che la tribolazione non è ancora venuta, l'anticristo ancora non c'è. E allora quando sarà ancora peggio, quando verranno i tempi difficili profetizzati, quali saranno i maggiori cambiamenti e cosa dovremo affrontare? E come essere preparati?
Grande domanda. grande, qui bisogna saltare al futuro. Credo che innanzitutto quel che dobbiamo fare, come chiesa, come famiglie, come individui, dovremmo imparare, fratelli, adesso io guardo all'immagine grande, non solamente l'Italia, in generale tutti i fratelli nel mondo. Dovremmo imparare, fratelli, attenzione, a poter lavorare insieme come veri fratelli, cosa che oggi manca. È innegabile che oggi nelle chiese, compreso la nostra, questo fattore non sta avvenendo. I fratelli non vogliono lavorare insieme, non gliene frega niente. Chi sei tu? Il problema è che nessuno vuole sottomettersi a nessuno, perché ci sono falsi profeti, ci sono falsi fratelli, per cui, capito, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Insieme all'acqua sporca si butta via anche, come si dice, come si suol dire, il bambino. È innegabile che oggi nella Chiesa nessuno lavora con nessuno, nessuno vuole lavorare con nessuno. Massimo si siedono a fianco nella panca, scambiano il segno di pace, stringono la mano e che non sia più di pochi secondi, perché già quello è troppo. Il sistema di questo mondo si è infiltrato al punto che la maggior parte dei credenti oggi non ha la minima idea di come era la prima chiesa. Oggi nelle chiese dovrebbero saperlo a livello accademico, storico, però in realtà nessuno ha idea com'è la vera chiesa, chiesa apostolica, la prima chiesa. Il sistema delle presenti religioni non mira ad essere simile alla prima chiesa, ma bensì solo riempire gli edifici e con un occhio, attenzione, alle entrate finanziarie. Qua c'è il sistema di oggi. Si predica bene, in modo molto intellettuale, ma si razzola male. È troppo del Vangelo e ormai solo bella teoria. Tutta più i nostri eleganti, moderni, complessi musicali nelle chiese. Massimo, cantano per ore e ore delle teorie cristiane. Preghiamo ragazzi di non essere così, eh? Svegliamoci.
Amen.
È un po' come uno che vuole prendere la patente, però si ferma alla teoria senza mai giungere alla pratica. Le nostre chiese si sono fermate alla teoria della patente cristiana. Sappiamo tutto della teoria, ma neanche quello però. La pratica è bestemmia. Bestemmia. Beh, qualunque chiesa dire andiamo fuori a evangelizzare nelle strade, bestemmia. Cioè, per quanto riguarda amarci, aiutarci, lavorare insieme nelle chiese del mondo, quasi nessuno lo ha mai praticato, tranne i posti dove i cristiani sono perseguitati e uccisi, come Pakistan, luoghi islamici, Iran, Congo, Nigeria, allora lì sono obbligati a vivere il cristianesimo. Quali di noi che si presenteranno senza olio nelle lampade? Cioè l'olio di aver imparato a lavorare insieme, nonostante i nostri difetti, saranno probabilmente spazzati via subito, nelle persecuzioni che arrivano. Quindi se non c'è questo olio nella lampada, l'olio rappresenta tutto, eh? L'olio rappresenta la fede, il cammino cristiano, eccetera. Allora, quando verranno le persecuzioni, come già hanno cominciato a venire nei luoghi islamici, la falsa fede sarà spazzata. I fratelli che non hanno imparato a lavorare insieme si separeranno sempre di più e saranno distrutti. Profetizzato, eh? Apocalisse 13:7, Daniele 11:31-35, profetizzato. Matteo 24:21. Cioè non sto dando i numeri, eh? Studiate queste scritture. Persecuzione viene, non ascoltate alle cornacchie. Non ascoltate i falsi profeti che dicono di no. È scritto, è scritto. Allora, sta avvenendo adesso in Africa, nelle presenti persecuzioni contro le chiese, da parte di chi? Le solite religioni violente, non c'è neanche bisogno di nominarle, sono sui giornali tutti i giorni. Voi sapete di chi parlo?
Sì.
Quelli ai quali la loro religione dice che più perseguitano e massacrano e uccidono gli infedeli, cioè i cristiani ed ebrei, più grande sarà il loro harem di donne vergini che sono tutte là a aspettarle in cielo.
Ai ai ai.
Sai come in internet che dice: c'è queste belle donne nella città vicino che ti aspettano. Vai, portafoglio pieno. Guarda, è inutile ridere, c'è chi ci crede che andando in giro a ammazzare
Ai ai ai.
le vergini le
È
aspettano.
vero.
C'è chi ci crede.
Sì.
In Luca 21, 14 a 19, Gesù ci avverte.
Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire.
Capito? Prendete nota, così è così che dobbiamo comportarci nelle persecuzioni che vengono. 16.
Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici. Faranno morire parecchi di voi. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome.
Capito? Prendete nota, questo è quello che avverrà. Le persone che adesso vi contraddicono, che sono mezzo cuore, che strascinano i piedi. Ripeti il 16.
Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici. Faranno morire parecchi di voi. E
17.
sarete odiati da tutti a causa del mio nome.
Attenzione a queste profezie che nelle chiese non si possono predicare perché sono troppo sotto letargo. 18.
Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Luca 21, versi da 14 a 19.
Quindi attenzione, non farci spaventare dal diavolo, che è quello che sempre cerca di fare. Gesù dice: vi darò una parola e una sapienza. Quindi la nostra protezione principale non saranno i soldi, quindi non perdete tempo a accumulare i soldi, non ve ne serviranno troppi. La protezione non sarà, la protezione principale, non sarà la casa perfetta, la località ideale, mucchi di provviste accumulate. Più accumuli, più la tua mancanza di fede. Ma la protezione fondamentale sarà di essere in comunicazione, in comunione con Gesù, con lo Spirito Santo e di ubbidire la parola di Dio. Questa è la protezione principale. Prendete nota. E questo possiamo e dobbiamo impararlo quando? Dopodomani?
Eh no.
Adesso e subito come olio preventivo nella lampada. E non addormentarci nella nostra pigrizia. Vogliamo andare a Efesini, per favore, 5, 14 a 17.
Poiché tutto ciò che è manifesto è
È
luce,
luce.
per questo è detto: risvegliati,
Risvegliati!
o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di
Hai
luce.
capito chi sta parlando? Sta parlando agli Efesini, ma sta parlando anche a noi. Gli Efesini non dormivano tanto come la Chiesa mondiale di oggi. La Chiesa mondiale di oggi è totalmente in ibernazione e il 99% è inesistente, tranne l'edificio lì fatto di mattoni. Il mondo non parla della Chiesa, tranne che male. La Chiesa è una non entità, è una inutilità, la Chiesa di oggi. Magari hanno la fede vera, sono cristiani veri, ma nessuno lo sa. A meno che per sbaglio o per caso non li vedono entrare in un edificio. 15.
Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Efesini 5, versi 14 a 17.
Ma più che Efesini 5 dovrebbe anche dire Chiesa Mondiale di oggi, 2026.
Quindi una cosa principale per il tempo della fine non è solo preparazione fisica, cioè andare nel luogo dove il Signore ti mostra
Ammassare
e
soldi e
preparare
cibo.
provviste, sì,
No.
quello è anche
Quello è
necessario, ma è
secondario.
secondario perché a volte devi lasciare tutto e andare via.
Amen.
Ma quello che è essenziale è essere in comunione con Gesù, con lo Spirito Santo, e imparare a lavorare insieme con altri fratelli.
Noi avevamo preparato particolare quantità di cibo per il tempo della fine. E dopo un po' di tempo ho detto, guarda che questo cibo si avvicina alla scadenza. Siamo andati in luoghi orfanotrofi, così, e abbiamo regalato tutto. Abbiamo regalato tutto l'extra. È inutile farlo andare male. Quindi riflettete bene. Allora, tutto questo significa che il Signore ci darà anche la sua parola, la sua sapienza, la sua protezione. Va bene? Che la nostra protezione non è nelle cose materiali, quelle sono secondarie. E la sua parola, la sua sapienza, la sua protezione e la nostra fede, lavorate su queste cose. Guarda, vogliamo andare da Elia, che è l'esempio di Elia. Vediamo in Primo Re 17 e 18, due capitoli, che Elia passa 3 anni e mezzo di tribolazione sotto le persecuzioni di Acab e la sua moglie Jezebel, una strega pagana. La protezione di Elia non fu il suo potere di chiamare fuoco dal cielo, ma che semplicemente aveva imparato, cosa aveva imparato? Ad ascoltare la voce del Signore.
Amen.
Vedi, Primo Re 17 e 18. Dio non ha protetto Elia 3 anni e mezzo con segni miracolosi, no, no, ma semplicemente Elia ascoltava la voce di Dio. Così sarà la nostra protezione principale. Ascoltatemi, fratelli. Vediamo anche l'esempio di Paolo, Barnaba. Erano ad Iconio dove esplose una grande persecuzione contro di loro, a Iconio. Era nella Turchia di oggi. Andiamo lì, Angelina. Atti 14, dovreste averlo lì, 5-7.
Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli,
Oltraggiare.
questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra ed Erba e nei dintorni, e là continuarono ad evangelizzare. Atti 14, versi 5 a 7.
Vaglielo a dire alle religioni che sono incollate con superglue nelle loro panche. Giungono i momenti che dobbiamo spostarci, andare. Qui i discepoli scappavano di qua e di là. No, Dio è potente! Manderà fuoco dal cielo! Stolti! La Bibbia parla che sarete distrutti. Apocalisse 13, 7, leggere. Notiamo che Dio non fa nessun segno miracoloso per salvarli. Cosa fanno? Scappano. Nemmeno Dio necessariamente farà segni miracolosi per salvare noi nella tribolazione che viene contro di noi. Certo, farà miracoli in abbondanza quando sono necessari, ma Dio, io vedo nella Bibbia, non spreca mai un miracolo. Cioè, non fa un miracolo il Signore quando una semplice fuga o un piccolo aiuto basterà.
Quindi se c'è un piccolo gesto di ubbidienza che noi possiamo fare per uscire dai problemi, lui si aspetta che lo facciamo, non è che noi facciamo niente e lui manda miracoli.
Non possiamo sederci nelle panche come Bacucchi e dire Dio farà tutto, il mio lavoro è solo sedermi sulle mie chiappe a scaldare panche. Ma sei impazzito. Devi essere pronto a spostarti, andare di qua, andare di là. Dove esattamente? Esattamente dove Dio ti dirà. In Ebrei 11 dice Abramo e la sua squadra partirono senza sapere dove andavano. Dio ti può anche dire parti, dove? Non ti preoccupare, parti verso nord, verso est o verso ovest, non so. E dove vado? Vai. Ma dove? Vai. Ma io non lo so, vai. E mentre vai, lo Spirito Santo ti dice adesso vai a destra. E dopo vai a sinistra. E dopo vai diritto. Questa è fede. Abramo è partito senza sapere dove andare. Proprio stamattina Gesù mi parlava di quello, stavo ascoltando Ebrei 11 e Gesù mi diceva: vedi Abramo che è partito senza sapere dove andare. Vedi quanta poca la fede delle chiese oggi, che devono sapere tutto col calcolatore, il GPS, il computer, arriverai fra 35 minuti, traffico in vista. Andiamo a Daniele. Daniele parlando dei 3 anni e mezzo di tribolazione dell'Anticristo, Daniele profetizza riguardo a questo periodo. Sto parlando di Daniele 11. Angelina, vuoi andare verso 34?
Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. Daniele 11:34.
Cioè, molti senza convinzione che sono i falsi fratelli, sui quali non si può fare affidamento. Allora dice, quando saranno travolti, Daniele 11:34, qui leggete il capitolo, nel mezzo della tribolazione, come lo sappiamo, perché al verso 31 l'Anticristo depone l'abominazione, che è l'inizio della tribolazione. Chi l'ha detto? Gesù. Dove? Matteo 24. Cosa ha detto? Quando vedrete l'abominazione della quale parlò Daniele, fuggite. Matteo 24, 15. Ci siamo? Non stiamo dando i numeri del lotto qui, ascoltate bene. Che non vi dico niente che non, senza darvi scritture. E quando scritture non ci sono, dico: questo credo io, questo penso io. Va bene, allora riempiamoci subito allora di umiltà e aspettiamoci che spesso la sapienza, il discernimento di Dio è la protezione migliore. Va bene, ripeto, sapienza e discernimento e fede, cercare la faccia di Dio, trovarla. Le nostre orecchie sono la migliore protezione, orecchie aperte a Gesù. E lui ti dice: questo non quello, quello non questo. Per questo che frate Giuseppe non può dire a tutti i fratelli che scrivono: dov'è che devo andare? Io non posso dirvelo, perché Dio non me l'ha detto. Va bene, ma neanche Dio lo ha detto. Sai che Dio non ha detto, non ha mai detto, in questo tempo della fine non ha mai detto dov'è che tutti i fratelli devono andare? È una cosa individuale, Gesù parlerà individualmente, non a tutti. Andate tutti a Petra, in Giordania.
E c'è chi dice così.
Sì, centinaia di milioni di cristiani al mondo, tutti
Sì,
in Giordania. Che
sì, sì, sì.
stolteria. Andiamo da Erode?
Sì.
Allora, Erode cos'è che faceva quando si annoiava? Qual era l'hobby di Erode? Cercare di uccidere Gesù, il bambino. E che segno miracoloso fa Dio per proteggere suo figlio? Qual è il segno grandioso, il miracolo che Dio fa per proteggere Gesù? Nessuno, niente. Semplicemente gli dice a Giuseppe: spostati,
Quello è un segno.
spostati. No, non è segno miracoloso, cioè non è segno fuoco dal
No,
cielo.
è un sogno,
Sì,
infatti.
non è miracolo, il sogno posso averlo anche io, anche tu.
Sì.
Cioè un segno che si potrebbe dire piccolino, i segni grandi sono quelli di Elia, fuoco dal
Ah,
cielo.
no, no.
Fuoco dal cielo e Erode è stato incenerito.
No.
A Betlemme non è mai arrivato a uccidere i bambini, perché un fulmine proveniente dal cielo gli ha bruciato lui, il suo trono e il suo castello. È successo così? No.
No, no.
Semplicemente un angelo è apparso a Giuseppe: Giuseppe, sono qua. Prendi il tuo asinello, sì, metti sopra la tua dolce fanciulla, va bene, il bambino. E vai a fare un po' di vacanze in Egitto. Prendi i regali che ti hanno dato i saggi d'Oriente, i cosiddetti re magi. Ti hanno dato un cofanetto con dell'oro. Sì, prendi quell'oro e vai in Egitto. Vai lì, apri un garage, apri una falegnameria, ti compri una sega, uno scalpello, un martello, fai un po' di mobilia fino a quando te lo dico io. Quindi nessun segno grandioso. Giuseppe, ubbidiente, prende l'asinello, la sua dolce moglie, il bambino e parte. Tutto qui. E gli altri in Betlemme che non erano sintonizzati con Dio come Giuseppe, purtroppo furono distrutti. Allora andiamo in. Perché non vai lì da Matteo capitolo 2? 13 al 14, che dice più o meno quello che ti ho detto.
Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Matteo 2, versi 13 e 14.
Si dice alzati in greco
No.
e anche dice si alzò.
Come?
In greco si dice alzati.
Ma c'è una parola greca, no?
Sì, in greco, sì. In greco alzati, sai cosa significa? Significa alzati.
Ah sì, significa lo
Cioè,
stesso.
cosa vuol dire? Non andare a sederti su una panca di chiesa. Capito?
Ah.
Non andare a ripetere preghiere che fanno addormentare i morti.
Sì, non ha un significato contrario.
Alzati Giuseppe, sì
Amen.
signore, di corsa,
Amen.
moglie, dove sei? Maria, qui bisogna alzarsi. E Maria forse gli ha detto, per cosa? Dobbiamo andare in Egitto. Oh, la Peppa, sul serio, sul serio. E lei le avrà detto, son pronta, l'ancella del Signore. Saltano a cavallo, più che a cavallo sull'asino. E via, Erode si è attaccato al tram, il tram non c'era, si era attaccato a un cammello. Va bene, e questa è la storia. Cioè io in tutta la mia vita di piccolo missionario del Vangelo mi sono trovato davanti a varie difficoltà e a volte, vi assicuro, erano anche grandi. Ma Dio, è Dio che, sarebbe bello per me dire, e Dio ha fatto un miracolo! Sono scesi 10 angeli,
Oh.
ma neanche per il fischio. Non ha fatto nessun miracolo clamoroso, strepitoso per salvarmi. Spesso era solo una piccola rivelazione, un piccolo ascoltare Gesù nello Spirito Santo, che mi mostrava la via, magari per spostarmi altrove.
Ma tu nelle tue storie di missionario hai tante testimonianze di miracoli che il Signore ha fatto. Ma non così che tu vedi 10 angeli intorno a te, ma magari quegli angeli erano intorno a te senza che tu li vedessi, che ti
Beh,
hanno sorretto, ti hanno
miracoli,
aiuto.
miracoli eclatanti? No. No, sono miracoli che devo crederli per fede. Quando a volte,
Ecco.
un paio di volte, ha cercato di uccidermi e il Signore mi ha mostrato come evitare. Io so che erano miracoli, miracolosamente il Signore mi ha detto cosa fare, però a prima vista non sembrano, non è un
Sì.
angelo arrivato con la scimitarra, no, niente di questo.
No, ma nelle cose piccole anche, per esempio, quando dovevi attraversare una frontiera da una nazione all'altra e
E Dio ha fatto miracoli
incontravi la
per.
persona giusta lì, l'agente di polizia giusto che era molto dolce, che amava la missione e questo tipo di miracoli. A
Certamente, guarda, bizzeffe.
Bizzeffe, no?
Ma molti, sì.
Quando siamo venuti in
Ma
Sud
lo so io
America.
che erano miracoli, ma le capre non ci
Ah, ecco.
crederebbero. Non è i miracoli di Elia, di Eliseo, niente di questo.
Sì.
O come Giosuè che Dio ha lanciato pietre dal cielo, ha lanciato contro i suoi nemici. Guarda, è molto importante che siamo sempre pronti a cosa? Traslocare. Attenzione quando crescete le radici sotto i piedi, non è una buona idea. Tutti passiamo a volte per situazioni che siamo, però preparatevi a ciò che non puoi vendere, abbandonalo. Essere pronti a quello. Io ho imparato tanto tempo fa a non intestarmi auto, case, terreni o altro. Per essere pronto allo schiocco delle dita di Dio di ubbidire a cosa? A Matteo 10. Cosa dice Matteo 10 al 23, Angela?
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Matteo 10:23.
Quindi se te possiedi questo, possiedi quello, sì, sei un pezzo grosso, ma non riesci a scappare con tutte quelle cose sul grappone. Per questo è che la moglie di Lot continua a guardarsi indietro, perché chissà cosa possedeva in quella città. Ebrei 11, 8 e 9.
Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava.
Ecco qua, mi parlava stamattina il Signore su questo. Quindi il Signore mi chiedeva, e io chiedo a voi, e noi chiediamoci gli uni gli altri, siamo pronti a partire senza sapere dove? Va bene? Io, spero che nessuno mi scrive, è buono il cappuccino lì? Quanta grana si guadagna? Ma per cortesia andate a fare una pedalata. Io non sono un'agenzia
di vacanze, di hobby. Di
impiego. Cioè, vai 9.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Ebrei 11, versi 8 e 9. Da notare dice, abitando in tende. Sono partiti in una terra che non sapevano dove, non per vivere in un palazzo.
Non hanno comprato una casa.
Non con cappuccino, ma in tende. Cioè, quello che ti aspetta forse non sarà secondo le tue aspettative, comodità, ma sei nella volontà di Dio.
No.
E quella è la protezione.
E qui una volta è arrivato uno dall'Italia, con la famiglia, ha ordinato le pizze e le ha rimandate indietro, non le mangiate, no, questa pizza non è buona. Ma insomma, tu esci dall'Italia e vai a cercare pizze.
Ah.
Ma scusa, eh.
Ma più triste
è stato...
In
Cina, andare in Cina, io voglio una... Cosa vuoi? Una spaghettina alla bolognese. Ma insomma...
Più triste è stato il suo esempio, cioè il suo atteggiamento così disgustato. Questa pizza non è come in Italia. Ma non sei in Italia,
ma vai
sei
in Italia,
in
scusa. Guarda, normalmente la prima cosa che Dio ha usato per me sono stati i doni dallo Spirito che ho ricevuto insieme allo Spirito Santo. Innanzitutto Dio ha usato i doni che mi ha dato, i doni che non si vedono. I doni invisibili, cioè fede, discernimento, conoscenza, saggezza, sono nella lista di 9 doni di Primo Corinzi 12, no? Ecco, ci sono una lista di 9 doni e di questi 9 doni ce ne sono 4 che sono i famosi doni invisibili. Fede, discernimento, conoscenza, saggezza. Non si vedono! Nessuna gloria, nessuno gridare in lingue, oh, 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 che grande profeta, fratelli. Oh, 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 che grande profeta, prega in lingue. Bravo, ma nessun, non critico, prego anch'io in lingue. Sulle mie lingue piccoline, prego anch'io. Ok, però il fatto che certe chiese hanno fatto un idolo, una vacca sacra. Visto mai una vacca sacra nelle chiese pentecostali? Le lingue.
Ah.
Attenzione alle vacche sacre cristiane. Ogni chiesa ha la sua vacca sacra. La chiesa di edificio, dico. A differenza dei doni come miracoli, guarigioni, liberazioni, lingue, questi sono i doni che ricevono meno pacche sulle spalle, perché non si vedono. Vedi i frutti però. Sono doni che non spiccano, niente gloria, niente trombe, tromboni e contrabbasso, niente. Sono 20 anni nella nostra comunità che abbiamo visto migliaia di guarigioni e liberazioni, non sempre, non tutti, neanche io. Però li vediamo. E tuttora assistiamo ogni settimana, diciamo, quando ci sono cuori disperati, gente che veramente ci crede, c'ha veramente fede, li vediamo ancora. Ogni settimana sentiamo di miracoli, guarigioni. Però durante i miei primi 30 anni del mio cammino per Gesù, Dio mi ha insegnato principalmente a crescere nella fede. Non gridare in lingue, fare miracoli, no. Erano miracoli di umiltà. Ci voleva fede per crederli. E quindi mi ha insegnato a crescere nella fede, nell'amore per i fratelli, per le pecorelle, ad evangelizzarle. Questo è quello che Dio mi ha insegnato per 30 anni. Ad amare le pecorelle, a cercarle, guidarle alla salvezza. Tutto qui. Io sono solo un piccolo missionario, pochi mi conoscono, sono quasi invisibile in internet per motivi di sicurezza. Con più mi perseguitano, con più è chiaro perché devo stare in privacy. Però Dio mi ha chiamato a fare 30 anni di gavetta. chiamato a imparare l'umiltà, la sottomissione, che sto ancora imparando, la sottomissione ai fratelli intorno. Qui, suppostamente, io sono pastore qui. Ma il pastore vero in una comunità, in una chiesa, è in realtà sottoposto alla chiesa. E questo è l'equilibrio dell'autorità. Il pastore non è un dittatore, è sottoposto ai fratelli intorno. E allora, a volte ho faticato per via del mio orgoglio, ma per grazia di Dio ho resistito, ho continuato, a volte bene, a volte male, se sono ancora qui vuol dire che ho continuato e sono qua 52 anni più tardi di camminare con Gesù, quindi ho cominciato nel 73. E per la verità ora cammino molto più piano, fisicamente. Vedete ragazzi, non salto più in giro, no? Vado, cammino tranquillo, vero?
Eh sì.
Quando attraverso le strade, guarda a destra, guarda a sinistra, come un bambino di 5 anni, guarda a destra, guarda a sinistra, e poi attraverso a colpo sicuro. Però devo dire, sì, Gesù, ne valsa la pena. Gesù vale la pena. Perché non importa quanto è grande la prova, quanto è lunga, quanto è caldo il fuoco, quanto dure le prove o quanto è profonda l'acqua. E lo dice uno che quasi non sa nuotare. Fratelli, il punto è, non possiamo mollare dal seguire Gesù, capito? Amen. Non possiamo rinnegare. In secondo Timoteo 2, 12, 13, Paolo dice:
se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Secondo Timoteo 2, versi 12 e 13.
E allora, capito, altro che quisquiglie, frottole, come la supergrazia. Contrariamente a tante false dottrine, la salvezza di Cristo è garantita dal suo sangue, per chi è sincero a cuore pieno però. Su questo, e questo è sicuro, non ci piove, la salvezza di Gesù Cristo è sicura. Ma le corone, le benedizioni, i premi, la nostra vicinanza a Gesù in cielo, queste qua, queste cose, cari amici, vanno, saranno assegnati a chi di noi risulterà essere stato fedele. Lo dico io? No, lo dice la parola, Giovanni 14, 21.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giovanni 14, verso 21.
Quindi qui non dice tutti livellati, tutti marxisti, tutti uguali, tutti benedetti. No, 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 no. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E quello che mi ama sarà amato dal Padre mio. Cosa vuol dire? Che se non osservi i comandamenti non sei amato. Frate Giuseppe, cosa accidenti sta dicendo? Ma lo sta dicendo Gesù, cerchiamo di svegliarci. Non fatevi impacuccare dai falsi profeti. E dice, e quello che mi ama, lui, io lo amerò, mi manifesterò a lui. Quindi l'amore di Gesù non è generale per tutti, è condizionale se osserviamo i comandamenti. Giovanni 14, 21, va bene?
Amen.
È inutile che vi arrabbiate, falsi profeti, perché siete falsi, non capite queste cose. E non potrete mai capirle perché siete falsi. Angelina, 2 Corinzi 5, 10.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, 10.
Quindi se facciamo nel corpo cose di male, riceveremo il male. Riceveremo in base alle opere in Cristo. In Cristo. Ci sono troppo false dottrine in giro. Quindi, chi di noi sarà fedele a ubbidire ai comandamenti più basici del più basico Vangelo, sarà amato e benedetto dal Signore. Perché chi mi ama, io lo amerò. Chi mi ama, io lo amerò. Giovanni 14, 21. E allora diamoci da fare, ragazzi, che qua la manna non scende così. Bisogna osservare i comandamenti di Cristo. Allora lodiamo il Signore e cresciamo in fede. Evangelizziamo tutti che possiamo, cresciamo nell'amore per il nostro Signore e per i fratelli. Sì che quando la tribolazione esploderà, ed esploderà di sicuro, all'improvviso, tranne la Chiesa profetica che è preparata. Ma per quella addormentata esploderà all'improvviso, come la persecuzione attualmente nei paesi islamici. Li uccidono a destra e a sinistra perché le vergini li aspettano. E queste chiese che vengono distrutte è tutto all'improvviso. Gesù ha detto in Matteo 24: non avrete tempo di tornare a casa a prendere la camicia. E allora quando esploderà? La Chiesa preparata con olio nella lampada, preparata nello Spirito, che sto parlando di quello, non solo soldi, soldi, cibo, cibo, comprare terre, comprare case, quella roba lì è secondaria. Comprate le case se volete, ma state attenti che dovete essere pronti ad abbandonarle, come Abramo che è partito senza sapere dove andava, tranne le quattro cose che i cammelli potevano portare. Quando la tribolazione esploderà ed esploderà, saremo un passo avanti avendo imparato almeno a come barcamenarci su come amare i fratelli, perché dovremo lavorare insieme, che ti piace o no fare il bucato, ti piace o no cucinare, insomma dovrei lavorare insieme ai fratelli. Ma quel fratello è brutto, devo lavorare insieme. Quella sorella bisbetica, devi lavorare insieme. È una sorella. Quindi dovremmo essere almeno in grado di lavorare insieme in unità. Ovviamente sto parlando di lavorare insieme, attenzione, ai fratelli veri, non quelli falsi. Ma quando un fratello è vero, basta. Qui in comunità, qui siamo tutti diversi, abbiamo peccati diversi, zuccatura diverse, idiosincrasie diverse. Però siccome questi fratelli qui sono veri, li sopportiamo come loro sopportano me, giusto?
Giusto.
Nella nostra comunità ci abbiamo provato con dei fratelli che sono venuti a trovarci, alcuni dei quali, attenzione, sono stati e sono ancora molto preziosi. Ma non tutti. Presto abbiamo dovuto desistere di invitare gente a casa qui e là, perché alcuni invece dell'umile fraternità volevano fare i capi, volevano fare gli apostoli. Noi non abbiamo apostoli qua, siamo fratellini, uno più piccolo dell'altro, almeno cerchiamo. Ma loro volevano essere nominati apostoli. E allora qui gli apostoli non servono, qui servono lavoratori. Abbiamo bisogno di fratelli piccoli, umili, che ci sottomettiamo uno all'altro e specialmente a Gesù. Va bene, il capo qua, la nostra comunità, la nostra chiesa, se qualcuno ancora non l'avesse capito, non sono io, ma è Gesù.
Sì, amen.
Comunque, apostoli o no, noi li amiamo ancora e siamo, per la cronaca, siamo disposti a lavorare anche con loro. Una volta che tutti però abbiamo capito chiaramente il nostro ruolo, ruolo che leggi, regole, dottrine, che non le faccio io. È scritto nella parola chiaramente, Matteo 23, Angelina, 8 a 12.
Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Che bel messaggio per le chiese degli edifici, gli edifici con i pezzi grossi.
Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
Cioè, non padre, non papa, né niente, uno solo il padre.
Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo.
Quindi non, io non sono il pastore della casa. Se io sono un vero pastore, allora il pastore sarà Gesù e io sono quello che cerco di che tutti si stanno vicino al vero pastore.
Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 23, versi 8 a 12.
Un altro punto è che molti fratelli mi scrivono, come già menzionato prima, su dove andare esattamente, ma non credo che Dio può dire in massa a tutti noi dove
Ah
andare.
sì.
Dio ce lo dirà personalmente, come parlavo prima di
Sì,
Giuseppe
sì,
che è
sì.
andato in Egitto. dato un messaggio individuale. E anche se a volte posso avere anche io qualche buona idea, lo stesso non posso dirvi dove dovete andare perché ovunque andrete troverete difficoltà e taluni possono rinunciare e presto tornare al loro Egitto da dove erano usciti, dove almeno dicono loro, il cappuccino era caldo. Vedi Geremia capitoli 42, 43 e 44. Leggetele, parla di questo, fratelli. Mi ricorda quando Israele uscì dall'Egitto. Andiamo lì all'uscita, cioè uscita dall'Egitto, Esodo 14, 11 e 12.
E dissero a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Esodo 14, versi 11 a 12.
Il problema qui è che Mosè diceva dobbiamo andare in un posto, terra promessa. Ecco,
Sì.
io il posto dove dovete andare non ve lo dico, anche se lo sapessi. Per
Proprio per evitare questa situazione,
evitare questa situazione.
che qualcuno dirà: tu mi hai fatto uscire, perché non mi hai lasciato in
E
pace?
qui sono arrivato nel posto che fratello Giuseppe mi ha detto e qui è dura la cosa, non c'è cappuccino, la pizza non è buona, eccetera, eccetera.
Perché vediamo, questi sono usciti dall'Egitto, ma l'Egitto non è uscito dal loro cuore.
Ecco, per questo motivo io posso parlare dei problemi dell'Occidente, ma non dico a nessuno cosa fare, dove andare. Questo solo il Signore può dirvelo, andate da Lui, non venite da me. Quindi ciascuno deve fare vela verso dove la sua fede lo guida ed essere responsabile delle sue decisioni. Galati 6,5, Angelina.
Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
Ok,
Galati 6:5.
vabbè, ognuno porta il suo peso, la sua croce. Isaia 3,10.
Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere.
Va bene, Isaia 3,10.
Isaia 3:10.
Va bene, e quindi che sarete benedetti o no, deve dipendere da voi, non da frate Giuseppe. Geremia 17,10.
Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Geremia 17, verso 10.
Quindi devono essere le vostre azioni individuali, le vostre scelte individuali, decisioni individuali. Non, è inutile che chiedete a me dove è che dovete andare. Se non l'avete ancora capito, è inutile che ve lo dico. Dovete andare allo Spirito Santo, dovete andare da Gesù.
Perché, come tu hai detto, non lo sai, quindi non lo
Ma
sai
anche se lo
neanche tu.
sapessi, a volte ho delle buone idee, questi fratelli andrebbero bene qui, andrebbero bene là.
Ah, sì.
Invece mi limito, se il Signore vi mostra dove andare, per esempio in questa zona qui, ditemelo che vi aiuterò nello spirito e vi aiuteremo. Ecco. Allora, Dio vi benedica e prepariamoci a essere pronti all'occorrenza, essere pronti a lavorare insieme con altri fratelli. Ma quel fratello là non si lava le calze, quell'altro fratello non cucina, quell'altra sorella non vuole fare il bucato, ma imparate se siete veri fratelli. E il vero fratelli, com'è che li riconosce? Portateli innanzitutto a evangelizzare prima di abitare insieme in una comunità o di cooperare insieme, case diverse, però cooperate. Cominciate ad andare a evangelizzare insieme, non fallisce mai di solito. I Lazzaroni trovano sempre un motivo per non andare a evangelizzare. Perché? Perché sono Lazzaroni, mica può lavorare con quella gente lì. Cerchiamo di adempiere quello che predichiamo e che non sia solo bella teoria. Gesù Matteo 22, 36-40 dice, ci ha chiesto qual è il comandamento grande. E Gesù dice, ama il Signore, Dio tuo e il tuo prossimo. E questi due comandamenti, se li ubbidiamo, faranno sì che tutti noi che desideriamo di camminare insieme alla sposa di Cristo, di poter non solo amarci ora e sul serio, e non solo a chiacchiere religiose. Ma quando il momento arriverà, e arriverà di sicuro, potremo anche attraversare 3 anni e mezzo di tribolazione, afflizione, marchio della bestia e vincere, perché ci siamo preparati con l'olio nelle lampade, l'olio di imparare a lavorare insieme, imparare ad amarci, imparare ad amare quel fratello o quella sorella difficile, però è un vero fratello, è una vera sorella, è allora amore. Come Paolo diceva agli ebrei, ai convertiti ebrei, diceva che potremo aiutarci, vivere insieme, ovunque e comunque, in piccole comunità, bungalow, qualsiasi luogo ci guiderà. Ebrei 11 e 27, va bene? Leggiamolo.
Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11:27.
Ebrei 11, 13.
Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11:13.
Ebrei 12, 2. Messaggi agli ebrei cristiani.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12, verso 2.
Va bene, allora non è che dovete precipitarvi questa mattina di corsa a cercare uno con cui lavorare. Il Signore nel tempo giusto vi farà incontrare i fratelli giusti che la pensano come voi. Saranno imperfetti come voi, saranno peccatori come voi, saranno teste dure come voi, però sono fratelli veri, lavorate insieme, ne avrete bisogno. Nel nome di Gesù Cristo. Dio ci aiuti e che Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Ti leggo una mail arrivata adesso da parte di Danny. Cari fratelli, su questo soggetto mi viene in mente la scrittura Romani 1,17: Il giusto vivrà per fede. Se vivessimo per miracoli, allora dovremmo anche credere anche a chi pratica l'occulto, maghi, astrologi, solo perché fanno qualche miracolo? Gesù, sapendo che il nemico gioca sulla carne di noi esseri umani, che rimaniamo più impressionati da qualche miracolo vistoso che dall'umiltà di una piccola ma potente fede, ci ha avvisati a riguardo. Anche i farisei chiedevano segni e Gesù li ammonì e nonostante i miracoli non gli credevano. Prima la fede, e Dio poi opera con i miracoli, piccoli, grandi, a seconda di quanto effettivamente ce ne sia bisogno. Dio vi benedica.
Alleluia. Questo fratellino, Danny, con il papà e mamma che vanno a evangelizzare insieme, loro sono una famiglia, però sono anche una comunità.
E allora sono un miracolo.
Che belli che sono, io
Sì,
li amo tanto.
sono, sì.
E sono venuti qui a trovarci in Sud America.
Hanno fatto tanti sacrifici per Gesù, hanno abbandonato tante cose del mondo.
Sì, loro sono avanti così, fratelli, che Gesù
Amen.
vi ama, Gesù vuole usarvi. Avanti, avanti, ascoltate Gesù, la sua voce e ubbidite nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Nel nome di
Bene,
Gesù.
questo è un piccolo messaggio che praticamente riguarda la preparazione. Preparazione perché quando viene la tribolazione, i fratelli impreparati dovranno attraversare un piccolo inferno. Però c'è una soluzione. Apocalisse 12,14 dice che la Chiesa sposa, la Chiesa fedele. Dio ha un posto preparato per lei nel deserto. Deserto è da qualunque posto. Un deserto dove è circondato magari da chiese false, cristiani falsi magari, un deserto. E per questo lì ci saranno chiese che riferiranno all'anticristo contro di te, contro di noi. È successo sotto il nazismo, sotto il comunismo, e succederà ancora. Ne ha parlato Richard Wurmbrand, che i suoi membri della sua chiesa luterana lo tradivano e riferivano ai comunisti, ai capi comunisti contro di lui, infatti l'hanno arrestato anche per quello. Un problema grande sono i falsi fratelli, quindi abbiamo avuto diversi. E quindi la difesa è il discernimento. Olio nelle lampade, spirito di discernimento. Eravamo in Romania che lavoravamo contro le streghe che c'erano. Una città dove eravamo era infestata di streghe, c'erano manifesti nelle strade. E allora
Giornale.
abbiamo stampato degli sticker, no?
Sticker.
Degli sticker,
Cioè adesivi.
adesivi, con scritto: no, no, questi qui sono del diavolo, questi qui, da, 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 da. Li attaccavamo ai manifesti. E poi anche pagavamo una pubblicità settimanale era? Sì, che d'accordo con la direttrice del giornale, che era cristiana evangelica. E lo metteva proprio nel mezzo della pagina delle streghe. E allora sono andati, già raccontato la storia, andati nell'ufficio della direttrice, dice: come permettete mettere questi cristiani qui nella nostra pagina? Dice: non è la vostra pagina. Sì, ma è lì che mettete tutte le nostre magie bianche. Lei dice: ma loro pagano anche loro come voi. Ma perché li mettete nella pagina in mezzo alle nostre? Insomma, lei li ha buttati fuori, in poche parole, grazie a Dio, era un'evangelica. E allora, dopo un po', erano in fallimento. C'era una strega che abitava quanti blocchi da noi? Quanti? Due o tre blocchi caseggiati di case, c'era una di quelle che abbiamo scoperto. Perché l'abbiamo scoperto perché la nostra padrona di casa è venuta a lamentarsi che quell'appartamento appartiene a lei e questa strega è andata lì e non pagava l'affitto. E non pagava l'affitto anche perché era in bancarotta, perché queste pubblicità che facevamo contro di loro perdevano i clienti, ci telefonavano a noi e ci chiedevano: quanto fate pagare? Fanno pagare? No, è tutto pagato da Gesù. Sì, ah, che bello, ma quanto costa? Ah, non costa niente, non ci credevano.
Sì.
Dovevamo insistere un paio di volte.
La cosa più brutta era che queste streghe mettevano la croce, il dipinto di Gesù,
Segni
cioè
religiosi,
talcum powder,
tanto burro talco,
burro talco
c'era
di
la
religione, di
Madonna,
cristianità.
tutti i segni, capito? E la gente diceva: ah, magia, e
Ingannevole.
dicevano: magia bianca, bianca. E dicevo: guardate che magia bianca non esiste, c'è magia, stregoneria. E mettevamo il messaggio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie,
Angelina, io quasi
Signore.
quasi ti do il microfono.
Grazie. Me lo dai o no?
Sì.
Ah, grazie. No, prima di cambiare soggetto, voglio ringraziare ai dolci fratelli della nostra Chiesa, che anche loro si considerano forestieri e pellegrini sulla terra e si vede dai loro frutti, perché con il loro sostegno finanziario, con le offerte e decime che ci inviano, grazie a Dio. Insieme il Signore ci ha aiutato a raggiungere 70.000 iscritti sul canale YouTube, 70.000 pecorelle che tutti i giorni seguono i messaggi, perché ogni giorno pubblichiamo messaggi nuovi. Quindi, fratelli, questo è il risultato dei nostri sforzi tutti insieme, lavorando insieme per la gloria di Dio. E pensavo a quella scrittura di Atti 5 dove dice: ogni giorno nelle case, nel tempio, predicavano la parola, il messaggio di Gesù. Insieme lo stiamo facendo e vediamo risultati meravigliosi. Poi queste sono persone che ci scrivono, chiedono i corsi biblici e preghiamo che diventano discepoli, che crescono forti nella fede. Quindi grazie fratelli per il vostro sostegno e la vostra presenza. Vi amiamo tanto, siete preziosi.
Gloria al Signore, alleluia. E merito vostro, fratelli, che ci aiutate, ci sostenete. Siamo arrivati a 70.000 sottoscrizioni. È un miracolo. È un miracolo che qui siamo quattro gatti. E
Sì.
quindi è solo Gesù, solamente voi e solamente il messaggio, nient'altro. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Dio vi benedica.
Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città.
Gesù ti ha dato un messaggio, fratello Giuseppe, che lo hai intitolato